La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Tema molto celebre questo di questo autore, molto importante, ripeto, tra le colonne sonore americane, Jerry Goldsmith, per introdurci al film di oggi del quale ci parla Marcello, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, musica importante per un film importante, perlomeno a livello di produzione e di cast.
Esatto. Film, aggiungo io, molto sopravvalutato, diciamo, nella sostanza. Comunque si tratta di Papillon di Franklin Schaffner, un regista americano, diciamo, di medio livello, che comunque ha anche i suoi quarti di nobiltà, perché fece un film, sicuramente uno dei suoi film, dei primi film, L'amaro sapore del potere, era un film interessante, film valido, che parlava della lotta politica di due candidati, diciamo, alla presidenza. Tra l'altro proveniva da una sua esperienza fatta come consulente televisivo di Kennedy, del presidente Kennedy. Quindi Schaffner è sicuramente un regista capace, che poi, insomma, ci regalò anche delle perle. Papillon, secondo me, non è il suo miglior film, diciamo. Comunque è sicuramente un film pieno di buone intenzioni. Di che si parla? Si parla della condanna, diciamo, che subì Henri Charrière, che tra l'altro è lo scrittore che poi darà vita al romanzo da cui è tratto il film, il scrittore francese che viene condannato praticamente all'ergastolo, diciamo a 12 anni precisamente, nella Guyana appunto francese, l'isola del diavolo, e viene praticamente mandato in questo carcere insieme a molti altri detenuti questo carcere che probabilmente in quel periodo era peggiore, diciamo, del mondo, uno comunque dei peggiori, un carcere duro, per modo di dire, era veramente un carcere di estrema violenza, dove i diritti umani non esistevano, dove al primo, diciamo, a un grave sgarro venivi comunque ghigliottinato, insomma, una cosa indubbiamente molto molto incivile, molto barbara, insomma. Durante il viaggio comunque nell'oceano, il protagonista, che appunto si chiama Papillon perché ha un tatuato, una bella farfalla sul petto, lo chiamano così, e fa amicizia con un falsario molto ricco, molto, che era stato beccato sul fatto, abbandonato a quanto sembra dalla moglie, insomma almeno questo ci fa capire il film. Tra i due nasce un'amicizia che è un po' un leitmotiv di tutto il film, insomma, che anche non è solo un film che racconta un'evasione, è un film che è un grido di libertà importante ed è un film che parla dell'amicizia tra due persone in particolare. E lui in realtà si lega anche ad altri detenuti, no? Perché sapeva di dover passare molto tempo lì, tra l'altro organizzerà fin dall'inizio. E il suo pensiero sarà rivolto alla evasione, a scappare, scappare via con chi ci sta, come lo propone anche allo stesso appunto falsario Degas.
Scusami Marcello, approfitto per interromperti un attimo, citiamo i nomi degli attori.
Sì,
che fanno,
no, stavo arrivando a questo. Tra l'altro abbiamo due grandissimi attori che sono il fulcro del film, no? Abbiamo Steve McQueen, che allora andava per la maggiore, insomma, quindi era un attore ormai molto noto, soprattutto dopo Bullitt, che era stata un po' la sua consacrazione nel 69, e abbiamo Dustin Hoffman, che è anche pure questa la cresta dell'onda. Quindi un grosso sforzo produttivo di questo film, la presenza di questi due attori carismatici che sicuramente fanno la differenza, quindi ovviamente danno quel tocco al film, anche sicuramente di così. Di
maggiore
prestigio,
spessore,
di,
certo.
Sì, di spessore e di prestigio, perché indubbiamente la loro recitazione è all'altezza di entrambi, diciamo, i protagonisti. Ovviamente con attori più sciatti, insomma, il film non avrebbe avuto quella potenza evocativa che a tratti ha, insomma, ecco. Quindi diciamo che questa amicizia che nasce sulla nave nasce e si mantiene nel corso degli anni, anche quando i fatti poi separano i due, perché appunto Papillon tenta comunque una fuga varie volte, a volte lo fa anche con lui, riesce a coinvolgerlo, riescono a scappare miracolosamente scavalcando in maniera molto buffa un muro di cinta, e miracolosamente, insomma, si avventurano nella giungla. Comunque diciamo, più che altro il film è un tentativo continuo e soprattutto la costante, costante desiderio, il costante anelito alla libertà, non tanto di Dustin Hoffman, che sembra piuttosto così, diciamo rassegnato a fare la sua condanna, insomma, ma di Steve McQueen, alias Papillon, che vuole assolutamente, anche a costo di subire inasprimenti di pena gravissimi, addirittura
l'isolamento.
Deve passare l'isolamento con appunto senza luce. E lui si riduce a dover mangiare praticamente degli insetti, quindi scarafaggi, sì.
Tra l'altro invece il tormentone di Dustin Hoffman, che per buona parte del film rifiuta qualsiasi proposta di evasione, nasce anche, sì, dall'illusione che nel frattempo la moglie si stia
lavorando per, mentre fin dall'inizio appunto il coprotagonista, appunto Papillon, gli dice: ma tu ti illudi, sostanzialmente. Lui invece è convinto che comunque la moglie farà di tutto per salvarlo, che essendo facoltosi troverà le strade giuste, cosa che non avviene assolutamente, neanche nel momento decisivo, quando lui ritiene che effettivamente la moglie si stia operando, insomma, poi praticamente ha la dimostrazione che ciò non è avvenuto per niente.
Anzi, addirittura confessa all'amico ormai in tarda età che la moglie si è sposata con l'avvocato.
Si è sposato con l'avvocato, esattamente. Comunque, diciamo che il film è prolisso, è troppo lungo, innanzitutto. Ci sono molte scene che sono ripetitive, ci sono delle lungaggini e delle lentezze. Faccio un esempio, tanto per capirci, insomma, Schaffner è anche l'autore del Pianeta delle Scimmie, dove il Pianeta delle Scimmie era appassionante, era un film che insomma effettivamente non smettevi un attimo di guardarlo con interesse e con curiosità, soprattutto perché era anche abbastanza insolito, e questo è un film che già allora, e devo dire anche adesso rivedendolo, dette un po' l'idea del tedio, no? della lungaggine eccessiva, della descrizione minuziosa di cose che non erano essenziali. In alcuni tratti invece il film è efficace, riesce a restituire insomma la drammaticità di questa vita, e soprattutto ecco, nei momenti dell'isolamento, nella condanna che subiscono diciamo delle persone che avevano appunto esercitato, poi avevano fatto violenza.
E poi è abbastanza appassionante vedere tutti i tentativi che poi sono spesso destinati.
Che sono destinati molto spesso al fallimento, con aumento della pena. Insomma, fatto sta che alla fine vediamo i due che si ritrovano nell'isola, diciamo, in una specie di isoletta dove hanno due piccole casette, si ritrovano vicini, inizialmente addirittura Degas sembra non volere neanche parlare con lui, insomma, invece poi ritorna l'amicizia di sempre. Però appunto Papillon, questa inesauribile ansia di libertà, ce l'ha ancora nel cuore, l'amico no, e quindi lui alla fine tenterà il grande salto, letteralmente, cioè lui si creerà una specie di piccola struttura, diciamo,
di zattera,
di piccola zattera,
con le noci di cocco, dei sacchi di juta.
Esatto, riuscirà a gettarla, tra l'altro, insomma, senza esagerare, gli sembra una specie di scogliera di una cinquantina,
certo,
di metri, insomma, ecco. E tra l'altro con acque tempestose, insomma, continuamente, con correnti micidiali, quindi con...
Sì, però lui ha tutto il tempo di studiare...
Lui si studia il verso
il moto delle onde.
E quindi dice, se è una determinata ora faccio questo tipo di tentativo, posso riuscire. E in effetti riesce. E la cosa che è suggestiva di questo film è che è una storia vera.
Certo.
Cioè, è vero che Charrier riuscì a fuggire in maniera rocambolesca e ebbe poi altri 12 anni di vita da cittadino libero, quindi riuscì a liberarsi e scrisse questo romanzo, insomma, questo romanzo che...
Ironia della sorte vuole che invece non fosse sopravvissuto alla prima del film, nel senso che purtroppo morì pochi mesi prima,
quindi sapeva sicuramente che era in corso la formazione, la produzione di questo film, ma non riuscì a vederlo. Comunque, ripeto, è un'opera diciamo fortemente hollywoodiana. Ecco, Schaffner, per quanto sia un regista progressista, anche nel Pianeta delle Scimmie ci pone delle domande sul futuro dell'umanità, molto serie, molto avvedute, insomma, basti dire che poi si è inaugurato un filone, insomma, su questa, addirittura fino a pochi anni fa hanno fatto dei film, alcuni anche interessanti, sulla saga delle scimmie, no? Quindi ha inaugurato questo filone. E secondo me in questo film, insomma, a mio parere, non c'ha quella forza espressiva che dimostra l'amaro sapore del potere, e appunto è un regista altalenante, un regista che ha lavorato poi moltissimo anche per la televisione e che fece un altro film importante, Patton, generale d'acciaio, che ebbe un buon riscontro di critica e di pubblico, su un generale più o meno pazzo che però contrastò i nazisti in maniera molto efficace. E insomma è un regista con luci ed ombre, sicuramente molto interno al gioco hollywoodiano, e che forse in questo film si è lasciato troppo condizionare.
E un altro film che ricordo dello stesso regista è un film con altri due grandi attori, che sono Gregory Peck e Laurence Olivier, che è I ragazzi venuti dal Brasile.
Ragazzi venuti dal Brasile ne stavo per parlare, perché questo forse addirittura è il film più suggestivo, più interessante, e che però entriamo sempre nel campo del fantasy. E probabilmente è quello, diciamo, il suo piccolo capolavoro, no? Ancora più del Pianeta delle Scimmie, per certi versi. Comunque i migliori sono quelli, insieme all'amaro sapore del potere. È un regista sicuramente di vaglia.
Oh, scusami, di Marcello, grande... una domanda banalissima.
Sì.
Effettivamente il film, un quarticello d'ora di meno, non avrebbe guastato alla riuscita del film.
Anche di più.
Però invece una cosa che forse per distrazione mia, che non viene spiegata, non è fondamentale, ma insomma in un film così lungo forse una spiegazione l'avremmo pure potuto accettare. Quando lui viene a contatto con una tribù di indigeni, una specie di piccolo Eden nel quale viene accolto anche da una bellissima donna, e lui si trova a fare il tatuaggio al capo tribù perché il capo tribù è molto, come dire, ammirato dal suo torace. Poi a un certo punto lui una mattina si sveglia e vede il villaggio completamente abbandonato, però non viene spiegato che cosa è successo.
Me lo sono chiesto anche io, non viene spiegato.
Anche perché poi, insomma, per quanto possa aver dormito finalmente un sonno ristoratore, mi sembra un po' paradossale che lui non si sia mai accorto, Steve McQueen, che nel frattempo tutto il villaggio stava smobilitando, insomma, se ne stava
andando. Infatti, forse la tribù nomade ci fa pensare, sì, non lo so. Non è chiaro, anche perché sembrava che avesse avuto un'accoglienza ottima. Insomma,
ormai era praticamente integrato. Insomma,
era praticamente integrato. Questo il film non lo spiega ed è anche una delle carenze, secondo me, del film.
Allora non sono il solo, insomma.
No, non lo spiega proprio. Cambia proprio scena e non, niente, lui si trova in un'altra situazione. Non è assolutamente
si trova a recuperare un sacchettino di perle, perché tra l'altro la ragazza, che aveva, tra virgolette, rimorchiato,
aveva regalato questo sacchettino,
gli aveva fatto un lascito di questo sacchettino di perle, che poi sono il suo, come dire, il suo lasciapassare per rientrare, almeno per un breve periodo, nella civiltà, anche se poi pure questo si rivela essere un tentativo a vuoto.
Sì, assolutamente sì. Quello che è suggestivo a un certo punto è l'incontro con i lebbrosi, no? Subito dopo, no?
Certo.
In cui lui dimostra coraggio perché fuma praticamente lo stesso sigaro che gli viene offerto da uno di questi lebbrosi. Quindi in qualche modo, insomma, viene accolto, insomma, e viene aiutato da questa così confraternita, insomma, sì, questo gruppo di persone che si reiette, che erano proprio isolate, appunto in questa isola, abbandonate a se stesse. Comunque, ripeto, è un film sicuramente che poi si basa su fatti veri, insomma, che sono così narrati dal romanzo, fa impressione soprattutto la descrizione di questo carcere, così violento, così, insomma, veramente sembra di stare nel Medioevo.
Negli scambi di messaggi tra di noi in preparazione della puntata di oggi, insomma, una cosa che abbiamo sottolineato è il fatto che Amnesty International all'epoca non esisteva. E si vede, insomma.
Assolutamente sì, forse non era l'unico, diciamo, carcere del mondo a essere in questo modo, perché vorrei vedere certe carceri asiatiche, carceri africane, insomma, figurati. Però sicuramente del mondo conosciuto.
Consideriamo che lì c'era la bandiera francese che sventolava.
C'era la bandiera francese ed è emblematico il fatto che quando loro vengono, diciamo, in qualche modo avviati alla colonia penale in territorio francese, no, e gli si dice: la Francia con voi non vuole avere più nulla a che fare, no? Quindi praticamente insomma, come per dire, vi chiudiamo lì e poi saranno affari vostri, insomma.
Tra l'altro tutto il discorso viene fatto nel piazzale del penitenziario, insomma del carcere, alla presenza di una ghigliottina che dimostra il fatto che all'epoca ancora esisteva la pena di morte.
Esisteva ancora la ghigliottina,
nella civile Francia del dopoguerra.
Nella civile Francia, esatto. Comunque, ripeto, è un film... Secondo me è un grande film mancato, no? Perché gli attori sono veramente all'altezza. Quello che è all'altezza non è all'altezza, diciamo, secondo me, non tanto la sceneggiatura, dove ci mise le mani, tra l'altro, Dalton Trumbo, no? Quindi uno che si intendeva di aneliti di libertà più di lui, che era stato uno dei 12 di Hollywood, dei 10 di Hollywood.
Ricordiamolo a chi ci ascolta, insomma, di quelli che sono andati a finire nelle blacklist,
nelle blacklist del maccartismo. Tra l'altro lui finì pure alcuni mesi in prigione perché si rifiutò di fare dei nomi, diciamo, che lui conosceva, che erano sospetti di sinistra, insomma. Quindi sicuramente Trumbo spinse molto sull'anelito della libertà, però a mio parere non è stata sufficiente, a parte che insieme ad altri sceneggiatori, lo stesso diciamo regista ha partecipato, insomma, comunque
sì,
forse
è troppi galli a cantare, insomma.
Sì, non mi sembra che sia, e ripeto, c'è questa lungaggine, La musica, appunto, come tu potrai arrivare, è importante ma molto roboante.
Sì, un po' enfatica, secondo me, sì.
Esatto, è troppo enfatica, insomma. È un film che, appunto, quello che devo dire che mi ha impressionato, insomma, di più nel rivedere questo film, è che quanto l'avessi dimenticato, no? Quante scene, cioè ricordavo benissimo di aver visto il film, l'argomento e l'ambientazione, ma tanti particolari non li ricordavo assolutamente più.
Io andavo un po' a sprazzi, qualche cosa me la ricordavo, ricordavo anche il complice che è quello che lo aiuta andando insieme ad uno dei secondini, insomma, c'è cioè un rapporto omosessuale che distrae le guardie, eccetera.
Sì. Infatti, comunque si tratta di un'opera, insomma, sicuramente.
Però questo bisogna concederglielo, Marcello, adesso al netto appunto delle tue legittime osservazioni e come dire, puntuali critiche, però mai come in questo caso la visione sul piccolo schermo penalizza un film così, diciamo, dalla produzione così sontuosa. Ricordiamoci, tutto girato nei Caraibi, credo fosse Giamaica, insomma, e ovviamente gli scenari all'epoca levavano il fiato sul grande schermo. Insomma.
Su questo piano sono perfettamente d'accordo, il piccolo schermo non aiuta sicuramente questo film.
Però se il film fosse stato migliore ci avremmo fatto meno caso.
Insomma, voglio dire, da Schaffner forse mi sarei aspettato anche qualcosa di più. Insomma, ecco. Lo vidi come un esempio di produzione, di mega produzione hollywoodiana. Tra l'altro anche le scene così oniriche del protagonista mi sembrarono abbastanza banali e mi sono sembrate ancora abbastanza banali. Insomma, non mi sembra che ci sia quel tocco poetico, quella capacità...
Ma anche allucinata, no? Perché poteva esserci un pretesto per qualcosa di un po', insomma, che si andasse fuori di testa.
Sì, infatti, no, mi pare che manchi un po' tutto questo. Cioè, rimane comunque un film di buon livello, chiaramente.
E comunque si fa fatica a pensare a due altri attori più precisi, più calzati nel ruolo.
Sono gli elementi che salvano il film, Dustin Hoffman, Steve McQueen,
cioè, proprio,
a loro...
Forse siamo influenzati dalla loro filmografia, ma
dal loro magnetismo.
Però voglio dire, nessun altro, cioè un casting più azzeccato non ci poteva essere, ecco.
Assolutamente no, quindi quello è il punto di forza, quella è stata una scelta vincente del film, che comunque ebbe un successo mondiale.
Nonostante i costi elevati, nel giro di un anno rientrò abbondantemente
rientrò abbondantemente, quindi ebbe un grande successo di pubblico, e, insomma, un po' in tutto il mondo. Quindi l'operazione riuscì nella sostanza, insomma. Però ecco, non è un film che rimane nella storia del cinema, a mio parere, insomma, è un film così medio, insomma, un film che possiamo sicuramente considerare molto ben strutturato e ben fatto, ma in certi momenti sembra un banale film di avventura. Non c'è pathos, ecco, questo che trovo soprattutto negativo, no? Soprattutto in un film in cui insomma, era tutto basato sull'anelito della libertà e anche su un sentimento veramente, diciamo, non solo drammatico, ma anche un anelito alla democrazia, no? A questa condanna, per esempio, di questo regime carcerario che è mostruoso, anche è debole. Nella sostanza, niente, questo vuole solo scappare.
Sì, non c'è neanche quella denuncia sociale che, insomma, all'epoca avrebbe attecchito molto, tra l'altro.
Avrebbe attecchito molto, e Schaffner, peraltro, ripeto, nel Pianeta delle Scimmie aveva fatto denuncia sociale, quindi, e soprattutto nell'Amaro sapore del potere, insomma, che i suoi anni di consulente televisivo di Kennedy avevano lasciato il segno. Film importante, insomma, ecco, cioè,
Schaffner dimostrava comunque di avere una particolare predilezione per le coppie di attori, perché qui ci sono Steve McQueen e Dustin Hoffman. In Patton ci sta George C. Scott con Carl Malden. Esatto. E abbiamo già citato I ragazzi venuti dal Brasile, dove ci sono Gregory Peck e Lawrence Olivier. Quindi, insomma, gli piace vincere facile, ecco.
Sì, sicuramente. Beh, diciamo soprattutto che è molto appoggiato all'industria hollywoodiana.
Eh sì, quindi può fare calciomercato,
parliamo, qui non parliamo della nuova Hollywood, qui parliamo di un film che è perfettamente incastonato nella Hollywood tradizionale, che, come sappiamo, non è lontana da un pensiero progressista, no?
Cioè, no, ma poi insomma gli stessi attori hanno sempre alternato film tra virgolette più commerciali ad opere più impegnate,
sì.
Insomma, Dustin Hoffman in primis, insomma.
Certo, sì. Basti pensare che Steve McQueen aveva fatto il bellissimo L'ultimo Buscadero l'anno prima, no?
Certo, poi
per dire, insomma, quindi...
Però c'era sempre un po' questa tendenza al colossal, ricordiamo lo stesso Steve McQueen anni addietro,
sì,
con La Grande Fuga, insomma, è sempre
stato... Sì, sicuramente, sì. Però, ripeto, tanto di cappello, perché Steve McQueen, cioè comunque, non a caso è rimasto nel mito, no?
Sì,
è
sì,
stato uno dei più grandi attori di quegli anni, degli anni 60-70.
Famoso per non voler mai essere, come dire, sostituito da una controfigura, insomma.
Assolutamente, era uno che rischiava pure in prima persona, insomma, pure
pilota spericolato, insomma, sì, fece anche un film sulla 24 ore di Le Mans, guidava lui.
Sì, assolutamente, lui guidava. E, ma pure sull'Ultimo Buscadero non volle essere sostituito.
Sì, ma era proprio... Anzi, quasi diventava condizio sine qua non, cioè lui se non c'era qualche scena rischiosa neanche accettava il ruolo.
Non accettava controfigure, insomma, quindi ammirevole per certi versi, insomma, un personaggio molto molto particolare con una maschera intensa.
Certo, cioè, beh, poi questo film che invecchia tantissimo, alla fine quasi sdentato, perlomeno c'ha i denti...
Sì, diciamo in età nettamente avanzata, eppure tenta questa avventura che gli riesce, insomma, quindi il film è anche... significativo, insomma, il fatto che appunto alla fine questo tentativo ossessionante che c'ha tutta la vita ha finalmente un risultato, l'ha avuto. 12 anni se l'è fatti da uomo libero, tra l'altro era innocente,
sì, è cosa che ovviamente...
è stato condannato ed era innocente, insomma, quindi insomma, a maggior ragione una vita rovinata alla Guyana.
E il film si conclude con lui aggrappato a questa zattera di noci di cocco,
esatto,
e dice: sono ancora vivo.
Sono ancora vivo, bastardi, sono ancora vivo.
E la corrente piano piano lo trascina, dopo 2 giorni di navigazione, racconta lui, lo dovrebbe portare sul continente.
Sul continente, e così avvenne, perché appunto, ripeto...
Ecco, forse il finale è la cosa più suggestiva. Insomma,
il finale è sicuramente è un finale forte, è sicuramente un finale importante. Insomma. Ah, comunque, ripeto, quello che trovo anche bello di questo film è appunto in certo senso un apologo sull'amicizia, no? Su questi due che comunque non si tradiscono, si sostengono e cercano, insomma, in tutti i modi, anche se non condividono la stessa scelta, insomma, no? Però, diciamo, alla fine si sono persi di vista, quasi non si riconoscono, l'altro po', cioè lui che... E Steve McQueen che lo va a cercare, insomma, lui fa quasi inizialmente
ritroso. Ecco i guai, no? Ha paura che si ritrovi un'altra volta suo malgrado.
Ha paura che si ritrovi veramente di nuovo punito nuovamente.
Lui si era un pochettino rassegnato, stava lì col suo orticello, con i suoi allevamenti di animali.
Sì, e ci rimane lì, sì, infatti rimane lì. Non tenta questa fuga avventurosa, insomma.
Anche perché va detto che l'ultimo domicilio coatto di Steve McQueen, insomma di Papillon, è un'isola che per sua conformazione geografica e per effetto delle correnti che la circondano è praticamente si difende da sola, non c'è neanche bisogno di sorveglianza,
sì,
per quanto è
infatti
impossibile poter scappare. E invece...
impossibile poter scappare, invece lui l'impossibile lo fa, e la cosa appunto che è suggestiva è che lo fa davvero. Cioè che il romanzo racconta una storia vera, non è quindi immaginaria, è una storia vissuta. Quindi insomma rimane un film con luci ed ombre, comunque insomma un film sicuramente che specialmente sul grande schermo. Tra l'altro c'è stato un remake che io non ho visto nel 2017.
Sì,
non ne so granché di questo.
Hollywood è molto conosciuta per andare proprio a ricercare, a ripescare,
sì,
non se ne lascia sfuggire uno di questi colossal, insomma.
Assolutamente.
Sono riusciti a farlo anche addirittura con la nostra Vermuller, con Madonna nei panni di Maniangela Melato, nel Travolti da un intolito destino, insomma, la cui diciamo riuscita è abbastanza discutibile, per fare un esempio tra i tanti, insomma.
Sì, infatti.
Allora, caro Marcello, siamo in perfetto orario, perché questo più o meno coincide sempre questo momento con la chiusura del tuo racconto. Vi ricordiamo che stiamo raccontando Papillon, un film, come tutto quello che avviene in questo programma, del 1973, colonna sonora che ancora scorre sotto le nostre voci, di Jerry Goldsmith, interpretato da due colossi di Hollywood quali Steve McQueen e Dustin Hoffman. E in questa rubrica Visti in prima visione porta questo titolo un po' anomalo, perché sembra quasi una contraddizione in termini, visto che parliamo di film che di tutt'altro tipo, non sono assolutamente da prima visione, però lo furono all'epoca in cui il nostro Marcello ebbe l'opportunità di vedere la pellicola sul grande schermo, e mai come in questo caso abbiamo detto l'operazione fu fondamentale per l'apprezzamento del film. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, diciamo, la curiosità di sapere in quale sala cinematografica venne da Marcello visto questo film.
In un grande cinema che era il Clodio, il cinema Clodio.
Io invece lo vidi, credo, se non ricordo male, un altro cinema che non esiste più, che è l'Empire. Anche quello aveva un grande schermo a Viale Regina Margherita.
Sì, bello. Dai,
quello era un classico cinema dei filmoni, quelli, insomma, campioni di incasso.
Campioni di incasso, sì, me lo ricordo perché lo frequentavo anche io, ogni tanto l'ho visto.
Bene, allora, ultima, come dire, formalità di rito che prevediamo in questa rubrica Visti in prima visione. Vi ricordo che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa con Marcello, e il podcast si va a unire agli altri. Ho contato, Marcello, questo dovrebbe essere il 110° o il 111° film da noi trattato. In questa apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, sezione chiamata Speciali, dove appunto sono elencati in ordine cronologico inverso alla messa in onda tutti i film da noi trattati, e poi ci ricolleghiamo con Marcello perché è caduta la linea. Tutti i film da noi trattati, questa pagina prevede appunto un trailer del film in oggetto, La Locandina, una breve sinossi e ovviamente il podcast della mezz'oretta trascorsa insieme. Rimando un attimo la colonna sonora, così mi ricollego con Marcello per i saluti finali. Eccoci qui, il bello della diretta si dice in questi casi. Marcello, allora eravamo rimasti che dovevi, come chiusura della nostra chiacchierata, esprimere un giudizio in stellette tra 0 e 5, così come da sempre fai sulla webzine Slocalt, il lento fluire del sapere. Che voto diamo a questo film?
3.
Eh sì, la sufficienza, ma niente di più di quello.
Più, diciamo, è comunque un film buono, ecco, complessivamente.
Sì. E poi,
un po' più la sufficienza.
Per esempio, in questo caso, essendo un film, tra virgolette, avventuroso, non subisce neanche più di tanto l'usura del tempo, al di là di certe lungaggini che comunque erano carenti anche all'epoca, quindi non è una questione di vecchiaia del film. Benissimo. Bene, caro Marcello, allora io nel ringraziarti per la sempre puntuale disamina dei film di cui ci parli.
Grazie a te, Fabrizio.
Dandoti appuntamento alla prossima occasione, al prossimo incontro con Visti in prima visione, ci salutiamo con un secondo estratto dalla colonna sonora, sempre ad opera di Jerry Goldsmith. Il titolo è abbastanza eloquente: Survival, ossia sopravvivenza.
Sopravvivenza.
Ciao carissimo, a presto.
Ciao. Buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.